Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Fabio Colagrande al microfono per questa puntata di Al di là della notizia. Saluto e ringrazio Giuseppe Moriello in console, Elena Colson e Maria Serena Tullio in regia. Nel 1609 a Padova Galileo Galilei alza per la prima volta al cielo il suo cannocchiale. Nasce l'astronomia moderna. Proprio in questo anno, 2009, stiamo celebrando per questo un anno dedicato all'astronomia. Nel 1633, con la solenne messa al bando delle teorie di Galileo, si conclude a Roma il processo, un processo che tanto ha fatto discutere e che resta tutt'oggi un mito. Nel 1979 Giovanni Paolo II, nel solco del Concilio Vaticano II, chiede a teologi e storici di riesaminare a fondo il caso Galileo. Incomprensioni, falsi storici, supposizioni, quale fu il vero rapporto tra la Chiesa e Galileo Galilei? Perché Papa Wojtyła ne recupera la figura a quasi 4 secoli di distanza? Queste domande sono al centro di un libro che è stato pubblicato proprio nei giorni scorsi, un libro che ripercorre la storia del processo e della condanna di Galileo Galilei e i lavori della commissione di studio, creata nell'81 e diretta nella fase finale dal cardinale Paul Poupart e chiusa solennemente in Vaticano nel 1992. A partire dalla documentazione degli archivi del Pontificio Consiglio della Cultura viene ricostruita la traiettoria della commissione e ne vengono esaminati criticamente i frutti. Un materiale inedito che permette una valutazione adeguata del ruolo del Vaticano nel complesso caso Galileo, apportando nuova luce sulla sua secolare storia. Il libro si intitola Galileo e il Vaticano, ha una prefazione di Monsignor Gianfranco Ravasi, l'arcivescovo che guida il Dicastero della Cultura. Gli autori sono Mariano Artigas e Melchor Sanchez de Toca. Noi abbiamo in studio oggi il sottosegretario del Dicastero della Cultura, Monsignor Melchor Sanchez de Toca, uno appunto dei due autori di questo volume. Lo ringraziamo e lo salutiamo. Buon pomeriggio, Monsignor Sanchez.
Grazie, buon pomeriggio a tutti.
Io ricordo che lei è anche coordinatore generale del progetto STOC, questo programma di ricerca su scienza e religione condotto in collaborazione con le università pontificie. Le chiedo subito come nasce questo libro, che vogliamo ricordare è stato pubblicato lo scorso anno in Spagna e quest'anno arriva in Italia, con la traduzione ovviamente in italiano, per la Marcianum Press di Venezia. Come nasce questo volume?
L'anno 2002 approssimativamente, o 2003, si stava preparando un congresso su scienza e fede a Istanbul e il professor Heilbronn preparò un articolo su questa commissione del caso Galileo, fortemente critico nei suoi confronti, però a partire da elementi parziali e incompleti. Il professor Artigas mi chiese di fare alcune verifiche negli archivi e di preparare qualche appunto per rispondere alle critiche di questo professore prima della celebrazione del convegno. E queste note, questo appunto, alla fine diventò quasi un articolo. Il professor Artigas mandò queste osservazioni al professor Heilbronn, che tuvo il coraggio intellettuale e l'onestà di non pubblicare il suo articolo e di accettare di rivederlo di sana pianta. Da qui nacque il progetto, l'idea di fare un libro. Il professor Artigas mi disse, il professor Artigas che era già un esperto nel caso Galileo e anche professore di filosofia della scienza, affermato con molte pubblicazioni, mi chiese di fare un libro insieme e io accettai di contribuire modestamente a questo libro, che è opera fondamentalmente del professor Artigas, scomparso prematuramente quando il libro era finito ma non era stato ancora stampato.
Nel corso della presentazione di questo volume, che c'è stata in settimana proprio in Vaticano, il cardinal Poupart, che come abbiamo ricordato è stato uno dei protagonisti di questa commissione voluta da Giovanni Paolo II, ha raccontato una storia piena anche di paradossi, una commissione che fu creata ma forse non fu creata, una sua direzione che è ufficiale ma forse non è ufficiale. Fu creata davvero questa commissione?
Sì, ma effettivamente non ebbe mai una struttura ben definita e questo alla fine ne compromise seriamente i risultati. Il Papa l'anno 79, dunque appena un anno dopo il suo insediamento, a sorpresa in occasione della ricorrenza della nascita di Einstein, del suo centenario, cominciò a parlare di Galileo e lì chiese a tutti, storici, teologi, scienziati, di riesaminare il caso Galileo e di approfondirne lo studio per rimuovere gli ostacoli che questo caso ancora frappone nella mente di molti alla una fruttuosa concordia tra scienza e religione. Queste parole ebbero un eco enorme in ambito culturale, nel mondo scientifico e anche all'interno della Chiesa, e questa accoglienza così positiva, in un certo senso in attesa, spinsero il Papa a creare una commissione. Certo, lui non usò il nome di commissione, ma a creare una specie di gruppo di lavoro suddiviso in 4 gruppi di lavoro per aree tematiche. Poi successivamente si cominciò a usare la parola commissione di studio del caso Galileo. In questo senso è vero che non c'è stata la commissione, non fu creata come tale. Fu creato un gruppo di lavoro sotto la direzione, ma molto labile, del Cardinal Garron, dove i 4 gruppi di lavoro, esegetico, scientifico, storico-giuridico e culturale, lavoravano con una grandissima autonomia. Non ci fu mai una guida ferma e diretta, e forse sarebbe stato meglio trovare una persona capace di dare una guida reale, un buon esperto di Galileo che coordinasse veramente tutti i lavori.
Quale fu il vero compito di questa commissione? Il Cardinal Pupara ha ricordato che compito di questo gruppo di lavoro non era rivedere il processo Galileo, sottoporlo a revisione, non era riabilitare Galileo Galilei, ma attuare una serena riflessione su questo caso. Cosa significa?
Beh, il processo non ha alcun mistero, il processo a Galileo nel 1633, penoso per la conclusione che fu la biura forzata del Galileo, è ben noto, non c'è niente da rivedere nel processo. Fu fatto secondo le regole. Oggi sicuramente non l'avremmo fatto, ma in questo senso c'era poco da rivedere nel processo. Non ci furono arbitrarietà o irregolarità di tipo processuale. Possiamo sempre cercare di capire meglio come sono andate le cose. Negli archivi del Sant'Uffizio, aperti proprio su richiesta della Commissione l'anno 1998, sono apparsi alcuni documenti che aggiungono un po' di luce sulla questione, ma che sostanzialmente è conosciuta e lo era da tempo, no? Non c'è poco da scoprire. In questo senso non c'era spazio per una revisione del processo. Riabilitazione in senso giuridico nemmeno. Una riabilitazione morale invece era stata già fatta dal Concilio Vaticano II e dalla Chiesa stessa, riconoscendo di aver sbagliato nei confronti di Galileo, nei confronti del copernicanesimo. Allora che cosa chiedeva il Papa? Approfondire lo studio del caso Galileo. E perché? Per rimuovere le diffidenze che questo caso ancora tuttora frappone per una concordia tra scienza e religione. Cioè praticamente cercare di levare l'ostacolo che Galileo, in quanto icona, in quanto mito nell'immaginario collettivo, suppone di ostacolo a un dialogo tra scienza e fede.
Il Cardinal Pupara ha detto non fu un lavoro apologetico.
Apologetico si intende non fu fatto per prendere le difese ad ogni costo della Chiesa, difese dagli attacchi che piovono almeno dai lumi, dall'illuminismo sulla Chiesa da parte di uno scientismo bieco, molto dogmatico, molto rigido. In questo senso è una tentazione facile per alcuni cattolici che, sentendosi attaccati quando si vedono rinfacciare il caso Galileo, tirano fuori altri argomenti e spesso sono a scapito di Galileo, dicendo che Galileo aveva grandi difetti, il che è vero, ma non toglie niente la sua genialità. In questo senso non si trattava di fare apologetica, cioè di cercare di difendere ad ogni costo l'operato della Chiesa, ma di capire, come disse il cardinale nel discorso di chiusura, cosa era successo, i fatti, che peraltro erano conosciuti, come era successo e perché era successo.
Nel libro Galileo e il Vaticano, degli autori Mariano Artigas e Melchor Sanchez de Toca, risulta protagonista molte volte proprio il Cardinal Pupar, ora presidente emerito del Pontificio Consiglio della Cultura, come abbiamo detto, alla guida di questa commissione voluta da Giovanni Paolo II. Sentiamo proprio Sua Eminenza il Cardinal Pupar, intervenuto alla presentazione di questo libro, sugli scopi che aveva questa commissione. Sentiamo cosa pensa di questo volume.
Il compito della Commissione era molto chiaro nell'atto proprio col quale l'ha creato il Papa Giovanni Paolo II, era di rivisitare tutta la questione, di chiarire tutto quello che aveva bisogno di essere chiarito e di riconoscere tutti i torti che si erano in questa tragedia, se si può dire, da quale parte venivano. E così facendo si sperava dunque di superare quella diffidenza tra il mondo della scienza e la Chiesa.
Allora, personalmente, come uomo di Chiesa, questa esperienza quanto è stata importante per la sua vita?
Per me quello che è stato molto importante, prima di tutto, di essere il collaboratore di un Papa di grande coraggio intellettuale, e cioè senza sapere, direi prima, cosa succederà, qual che sia il risultato, lo assumiamo. Questo per me è la prima cosa. Poi la seconda cosa, di lavorare con delle persone di formazione diverse, un vero lavoro interdisciplinare. E credo che chi vorrà completare, perché c'è un posto da fare, deve avere queste qualità. Che cioè, c'è un lato storico, c'è un lato esegetico, c'è un lato filosofico, c'è un lato scientifico e culturale. E dunque si deve contemplare il tutto e non peccare mai di anacronismo.
Oggi quanto è importante un libro come quello che è stato presentato in questa serata?
Credo che l'importanza del libro è che quello che Don Melchior, che è stato così a lungo il mio collaboratore, è la grande onestà, mostra piuttosto che dimostra. E quello che mi è piaciuto, avendogli dato tutto il materiale e non avendo fatto nessuna, non ho chiesto né di aggiungere, no, mi sono proibito la minima per lasciare tutta libertà, e lui l'ha capito perfettamente in modo tale che penso che il lettore in nessun momento si trova quasi costretto, come in certi libri, di avere le stesse convinzioni dell'autore. Dunque la piena libertà, questa è una lezione molto importante.
E siamo di nuovo in studio, abbiamo ascoltato il cardinal Paul Pupart, torniamo a parlare con Monsignor Melchior Sanchez de Toca, sottosegretario del Pontificio Consiglio della Cultura e coautore del volume Galileo e il Vaticano della Marcianum Press che stiamo presentando in questa trasmissione. Monsignor Sanchez, Galileo Galilei, lo ha ricordato, fu condannato dalla Chiesa Cattolica, costretto alla biura delle sue concezioni astronomiche il 22 giugno 1633. Perché?
Prima di tutto una precisione. Non fu condannato come eretico. Galileo aveva sostenuto nel dialogo, il dialogo sopra i massimi sistemi del mondo, che cercò di presentare come un'esposizione imparziale dei due sistemi, cioè il sistema tolemaico, che metteva la Terra al centro, e il sistema copernicano che metteva il Sole al centro, dico un'esposizione imparziale che imparziale non era, era una difesa spudorata del sistema copernicano. Ora, nel 1616 un decreto dell'Indice aveva dichiarato che il copernicanesimo, cioè la dottrina che il Sole è immobile al centro dell'universo e la Terra si muove attorno al Sole, era contraria alle sacre scritture, non eretica, ma contraria alle sacre scritture e incidentalmente anche filosoficamente assurda, cioè una cosa senza fondamento, non eretica. E pertanto era una dottrina che non si poteva tenere, cioè difendere pubblicamente. Galileo continuò a farlo, lui diceva che a titolo ipotetico come spiegazione matematica, il che era lecito. Però il dialogo non era un'esposizione né imparziale né ipotetica, ma una difesa appassionata. Per questo fu denunciato per aver infranto, disobbedito all'ingiunzione del 1616. E dunque Galileo riconobbe di aver sbagliato, di aver esagerato nella difesa del copernicanismo. Disse di non aver mai tenuto per vero il copernicanesimo, cos'altro poteva dire, e dunque gli fu imposta questa sentenza che dichiarava proibito il libro del dialogo e lo costringeva ad abiurare per fugare ogni dubbio sulla sua buona volontà. E la sentenza dice: tu Galileo Galilei sei stato trovato veementemente sospetto di eresia per aver difeso una dottrina perché era stata proibita, veementemente sospetto, ma non eretico, non fu mai dichiarato eretico. E pertanto devi abiurare di queste idee, se mai le hai avute. E lui, per mostrare la sua buona volontà, abiurò con formula piena del copernicanesimo. Questo è quello che crea scandalo ai nostri contemporanei, no? Il fatto che una persona possa essere costretta, violentata, a giurare, in questo caso abiurare, di qualcosa di cui è convinta. Qui anche la mitologia, la leggenda metropolitana sostiene che Galileo abbia detto "eppur si muove", e che non è vero, non l'ha detto, forse l'ha pensato, ma non l'ha detto sicuramente. D'altra parte Galileo sapeva due cose: prima di tutto che non era un atto infallibile della Chiesa, ma fu un decreto di un tribunale che pertanto poteva essere rivisto, come di fatti è accaduto. In secondo luogo Galileo sapeva che anche se la Bibbia di per sé non è né a favore né contro un sistema cosmologico, lui sapeva di non avere le prove, credeva di essere in grado di produrle, ma un conto è essere convinti che la Terra si muove attorno al Sole, un altro è dimostrare che la Terra si muove attorno al Sole.
Oggi, sulla base anche del lavoro della commissione voluta da Giovanni Paolo II, si può dire che quei giudici commisero un errore?
Beh, che commisero un errore chiaramente di tipo obiettivo, perché la Terra si muove attorno al Sole, questo è vero. E questo non era in discussione, questo si sapeva. Direi in questo senso che i giudici sbagliarono è un'ovvietà. La questione è: dichiarando il copernicanesimo contrario alla scrittura, agirono in buona fede, avevano ragioni per farlo. E questo è un po' la sintesi dell'operato della commissione che il cardinale in pubblico presentò al Papa. Disse che i giudici di Galileo, incapaci di separare una cosmologia millenaria, che era quella tolemaica che metteva la Terra al centro, incapaci di separare questa cosmologia dalla fede, ma loro sembrava evidente che fosse un dato di fede, credettero che l'accettazione della rivoluzione copernicana, perché era una vera rivoluzione, peraltro non ancora pienamente dimostrata, metteva in grave rischio l'intero edificio della fede cattolica e che pertanto avevano l'obbligo di proibirne l'insegnamento. E aggiungeva il cardinale Popar: questo errore soggettivo di giudizio, così chiaro per noi oggi, creò grandi sofferenze a Galileo. È lecito e giusto riconoscere questi torti, come voi, Santo Padre, avete chiesto all'inizio.
Per chiudere, proprio in questo anno dell'astronomia, Benedetto XVI ha detto parole importanti su Galileo Galilei. Ha ricordato la passione e la fede degli scienziati che sulle orme di Galileo non rinunciano oggi né alla ragione né alla fede, anzi le valorizzano entrambe fino in fondo nella loro reciproca fecondità. E Monsignor Avasi, nella prefazione a questo vostro libro, ricordando anche l'altro autore scomparso, Mariano Artigas, scrive: sulle macerie degli errori del passato è necessario edificare un diverso approccio tra scienza e fede, inaugurando un nuovo confronto e dialogo. È possibile che oggi Galileo Galilei sia in qualche modo il patrono di questo nuovo dialogo tra scienza e fede?
Sì, aprire il processo di beatificazione, come alcuni chiedono, è sicuramente esagerato, perché Galileo, che fu un grande uomo e geniale scienziato, non fu un uomo particolarmente virtuoso. E non fu un uomo fervente, però fu un cattolico sincero, un figlio della Chiesa, della quale non ha mai rinnegato l'appartenenza. Un uomo credente che parla di Dio nei suoi scritti con naturalità, non solo nei trattati esegetici. Fu un credente che cercò di conciliare le sue scoperte scientifiche con i dati della fede. Cercò di dimostrare che la Bibbia non si opponeva al movimento della Terra in due scritti bellissimi e molto importanti, che sono la lettera a Benedetto Castelli, la lettera a Madama Cristina di Lorena. In questo senso direi non un patrono, ma sicuramente un modello. C'è una dimensione di Galileo poco conosciuta, il Galileo credente, che si sforza di conciliare la sua fede con le nuove scoperte, cerca di difenderlo, che cerca di impedire che la Chiesa commetta uno sbaglio dichiarando proibita una dottrina, una teoria scientifica che poi si sarebbe dimostrata vera. E questo è un aspetto inedito. E poi credo che, guardando al futuro, la commissione di studio, con l'invito che fece il Papa a cercare un nuovo dialogo tra teologi e scienziati, ha prodotto i suoi frutti. il Giubileo degli Scienziati, l'anno 2000, nel quale, si può dire, è nato il progetto Stock, che oggi ha riportato il dibattito sulle scienze naturali, il dialogo con le scienze naturali, all'interno della filosofia e della teologia nelle università pontificie romane.
Grazie davvero, Monsignor Sanchez. Noi ricordiamo questo volume che lei ha firmato assieme al compianto Mariano Artigas, Galileo e il Vaticano, storia della Pontificia Commissione di Studio sul caso Galileo, 1981-1992, Marcianum Press. Grazie per essere stato con noi, buon proseguimento di giornata.
Grazie a voi.
Abbiamo avuto in studio dunque Monsignor Melchior Sanchez de Toca, sottosegretario del Pontificio Consiglio della Cultura. È tutto per questa trasmissione. Fabio Colagrande vi augura ancora buon pomeriggio.